Ciao, sono Damiano, fondatore di promirales.it, un blog e un canale YouTube dedicato al mondo della fotografia, della stampa e dell'attrezzatura fotografica, in particolare mirrorless. Ti ricordo che puoi seguirmi anche sul canale YouTube promirales, sul blog promirales.it oppure su Facebook pagina e gruppo promirales. Adesso ti lascio all'episodio di oggi, ti auguro buon divertimento e spero di vederti presto anche sugli altri social.
Cari amici, ben arrivati in questa nuova puntata di Consigli agli acquisti. Ciao Roberto.
Ciao Damiano.
Allora Roberto, questa volta puntata che ci avete chiesto un botto di persone, dice perché non fate mai confronti tra le reflex e le mirrorless, visto che adesso ci sono sistemi diciamo che hanno all'interno del proprio brand sia un sistemi mirrorless che sistemi reflex, e allora abbiamo iniziato con la Canon R6 e la Canon 5D Mark IV. Qualcuno magari dirà, ma perché la 5D Mark IV e l'R6 e non l'R5? Allora, effettivamente si poteva anche confrontare l'R5, però secondo noi l'R6 è più in linea alla 5D Mark IV per il semplice fatto che ad oggi praticamente trovata la 5D Mark IV allo stesso prezzo della Canon R6, e quindi qualcuno può chiedersi se acquistare l'uno piuttosto che l'altra. E poi, ripeto, questi confronti nascono da voi, cioè siete voi che ci chiedete di cosa parlare. Quando la richiesta diventa abbastanza insistente, a quel punto capiamo che è il caso di farci un video, e vi ricordiamo sempre di mandare dell'email, lo leggete insomma nel video, insomma alla casella di posta elettronica, mandateci eventuali richieste, ci parlate di questo piuttosto che di quell'altro, magari ci date degli spunti e possiamo quindi fare nuove puntate dedicate alle vostre esigenze. Detto questo, Roberto, è il caso di scusarci per il video dell'altra volta. Abbiamo fatto, se non l'avete visto andatelo a vedere, comunque abbiamo parlato di medio formato contro full frame, micro 4 terzi contro APS-C, e alla fine abbiamo dato i numeri, nel vero senso,
esatto,
della parola.
Abbiamo dato proprio i numeri.
Abbiamo dato proprio i numeri, nel senso che abbiamo elencato i prezzi e i pesi dei vari sistemi, e purtroppo c'è stato qualche errore, un paio di errori di trascrizione, insomma, di prezzo e di pesi. Insomma, abbiamo sbagliato, insomma, poi i conteggi. La sostanza di fatto non cambia, cioè i concetti rimangono uguali, però giustamente alcuni di voi ce l'hanno fatto notare. Roberto, che dire, meno male ci abbiamo il commercialista, perché sennò saremmo rovinati.
Sì, è vero.
Come ragionieri proprio pessimi.
Vero, vero.
Vabbè, la prossima volta ci faremo più attenzione, poi insomma è inutile, vabbè, scusate, boh, fine della storia, andiamo avanti. Prima di tutto però, Roberto, ricordiamo i nostri amici, i nostri corsi online dallo scatto alla stampa Fine Art, il corso Bianco e Nero Fine Art, e soprattutto ringraziamo le tante persone che si sono iscritte e che ci danno concretamente una mano a portare avanti il canale. Ok. Allora, Roberto, vuoi raccontarci un po' dimensioni e pesi? Perché, faccio un piccolo preambolo, poi ti lascio la parola, le mirrorless sono partite con piccole, compatte, snelle, eccetera, eccetera, e adesso, insomma, sono diventate di nuovo simili reflex. Andiamo a vedere questa Canon 5D Mark IV e l'R6, se vogliamo anche l'R5 perché sono molto simili, quanta differenza c'è in termini di peso e di ingombri, insomma, di volume.
Appunto, come diceva Damiano, ormai la differenza di peso e volumetria tra le reflex e le mirrorless non è più un fattore discriminante, anche perché, come sapete bene, ormai è chiaro che la reflex è in via di estinzione, mi tocca dirlo, anche se comunque mi auguro perché per qualche anno ci siano ancora degli utilizzatori di reflex. Fatto sta che ormai, non essendo più una priorità il volume, essendo le mirrorless ormai talmente ricche di funzioni, talmente votate un po' a tutto, quindi ci vuole anche una certa ergonomia nell'utilizzo, che l'incipit, che era quello dimensioni minime, non esiste più. Difatti, confrontando queste due sorelle, cugine, sorelle di Canon, si vede che in effetti il peso, parliamo di circa 9 etti per la 5D Mark IV e 7 etti dell'R6, è più leggera l'R6, ma non poi in maniera così eccessiva. Un paio di etti si possono sentire, ma non sono talmente, cioè non parliamo più di metà peso. A livello di volumetria, per quello che riguarda la lunghezza e la larghezza, anche lì sono abbastanza simili, c'è circa un centimetro. L'altezza è dovuta, la differenza di altezza, al volume maggiore di quello che è il contenitore dello specchio della reflex. La reflex, come sapete, ha un pentaprisma in cristallo e il volume è più o meno abbondante in base appunto alla qualità del mirino che vedremo più avanti di questa Canon. Quindi l'altezza è dovuta più che altro alla prominenza di questo, del pentaprisma. A livello di profondità, invece, come potete notare, l'R6 ha un'impugnatura più pronunciata, questo per poter essere utilizzata più agevolmente anche con sulla mano, ed è una prerogativa tipica comunque del mondo mirrorless. Quindi la mirrorless comunque rimane più compatta, ma la differenza non è più così evidente come qualche anno fa.
Roberto, tu hai parlato di mirini che sono diversi, sistemi di mira che sono diversi nel campo della reflex, ovviamente sono ottici, mentre per quelli della R6 elettronico. Allora, il mirino, vedete i voti, è 9 per la 5D Mark IV e 7 per l'R6. Allora, intanto partiamo dal mirino ottico della Canon, della 5D. È un ottimo mirino ottico, sicuramente è uno dei migliori mirini ottici tra le reflex che sono presenti attualmente nel sistema Canon. Cioè, ha il 100% di copertura, 0.71 fattore, diciamo, di ingrandimento e 21 mm distanza pupillare, quindi insomma riesce a vedere agevolmente tutto il campo inquadrato anche avendo gli occhiali. Nel caso dell'R6, il mirino è un buon mirino elettronico con un ottimo refresh, 120 di refresh, quindi molto fluido, 3.69 megapixel come definizione, 100% sempre di copertura, 0.76 di fattore di ingrandimento e 23 mm pupillare. Qualcuno si sta chiedendo, ma allora perché avete dato 7 e 9, c'è così tanta differenza? Per un motivo semplice, ragazzi, perché crediamo che per fotocamere che hanno un prezzo dalle 2.500 euro in su, francamente ormai è ora di smetterla con i mirini che hanno una definizione da 3.6 milioni di pixel, cioè bisogna passare ormai a mirini più definiti, quindi da almeno 5 milioni di pixel, come presente ad esempio sull'S1 o su altre fotocamere di altri sistemi. Sinceramente è stato un po' un messaggio che vogliamo dare ai costruttori, anche se poi vabbè i costruttori se ne fregano di quello che diciamo noi, ma sostanzialmente il concetto è questo. Comunque non è una fotocamera da 1.600-1.700 euro come l'XT4, che ha lo stesso mirino di fatto come ridefinizione, ma è, ok, 1.700 euro ci può stare, che comunque rimane un ottimo mirino, attenzione, non è che rimarrete delusi dal sistema di mira dell'R6, però su una macchina da 2.600 euro, beh, francamente vogliamo ormai, vista la tecnologia che è andata avanti, insomma, mirini con una maggiore definizione, perché comunque fanno la differenza. Mirini non solo più definiti, ma anche con un gamut, ad esempio come per l'X Pro 3, che ha lavorato molto sulla copertura del gamut Adobe RGB, con gamut più ampio, perché questo significa riuscire a percepire più sfumature, avere una visione più naturale di quello che si inquadra, soprattutto se confrontato poi alla Canon 5D Mark IV. Tenete conto che i voti sono sempre rapportati all'antagonista. Il mirino della Canon 5D Mark IV è un mirino ottico, quindi ragazzi, il mirino ottico dal punto di vista del piacere visivo ovviamente della naturalezza ovviamente è imbattibile. Qualcuno dirà sì, ma a livello di luce scarsa è meglio il mirino elettronico, è vero, infatti ci sono i pro e i contro, quindi per noi questa insomma è la valutazione. Roberto, invece che ci dici sul display?
Allora, il display, l'LCD delle due macchine ha una superficie più o meno equivalente, un 3 pollici sull'R6, un 3,2 sulla Canon 5D Mark IV. La risoluzione è leggermente più risoluto quello dell'R6, ma alla fine sono sempre dei mirini, degli LCD scusati da 1,6 mega. Sono entrambi touch, la differenza più evidente è l'articolazione, nel senso che nella 5D Mark IV è il classico LCD fisso, come si è sempre usato sulle reflex da sempre, tranne gli ultimissimi modelli, e mentre è completamente articolato sulle R6. Quindi queste differenze a livello di qualità visiva, anche perché entrambi hanno un'ottima qualità visiva, anche la 5D Mark IV ha una tecnologia che permette una buona visualizzazione anche in forti ambienti luminosi. Anche il touch di entrambe gli LCD sono molto efficaci. Le volte ci è capitato di provare delle macchine che sono dichiarate touch, ma poi un touch molto grezzo, mentre entrambi questi LCD hanno un touch che ricorda tantissimo il capacitivo degli smartphone che utilizziamo ormai tutti, quindi anche questa è una comodità e anche questa è una caratteristica che ci teniamo a segnalare. Però dato che la differenza è in casa, è un derby casalingo, la differenza appunto del display completamente articolato, che per livelli e magari certi ambiti professionali può essere una preoccupazione, perché il professionista vuole il massimo della robustezza, e magari avere un LCD completamente articolato alle volte può essere diciamo fonte di problemi o eventuali problemi a livello di robustezza. È anche vero che se uno non lo apre problemi non ce li ha. Comunque, infatti, all'atto pratico, a livello di gestione, abbiamo dato un punto in più, abbiamo dato un 8 all'R6 e un 7 alla 5 di Mark IV, proprio per questa piccola e alle volte non piccola, dipende dall'utilizzo che se ne fa, come parleremo più avanti, della macchina.
Roberto, invece vado a parlare della qualità d'immagine, quindi entriamo un po' sui temi chiave. Qualità d'immagine.
Adesso ti godo sulla qualità d'immagine.
Qui è un po' complicata la storia. Allora, qualità d'immagine, intanto diamo subito i voti, dai, così almeno i nostri amici capiscono il perché del voto. 8 alla 5 di Mark IV e 7 alla Canon R6. Allora ragazzi, partiamo subito da un presupposto. Entrambe le fotocamere producono file di elevatissima qualità. A mio giudizio, questo magari è un parere personale, la 5D Mark IV ha fatto fare alla serie 5D un balzo in avanti importante rispetto ai vecchi sensori della 5D Mark III, eccetera, soprattutto in alcuni aspetti su cui Canon era un pochino più debole rispetto ai competitors. Parlo del recupero delle ombre, spesso nelle vecchie serie delle 5D, quando tu aprivi le ombre potevi avere del chroma noise, e anche per quanto riguarda il bilanciamento del bianco. Ci teniamo a precisare, Roberto, che abbiamo provato e usato queste due fotocamere, quindi parliamo un po' con esperienza. Io devo dire che quando ho provato la 5D Mark IV sono rimasto molto colpito favorevolmente dal salto migliorativo che Canon ha fatto in termini di bilanciamento del bianco, cosa che purtroppo Canon, parlo di luce artificiale incandescente, e spesso era un pochino più debole. L'R6 invece produce una qualità d'immagine molto elevata, una resa esposimetrica praticamente perfetta, sempre con una leggera sottoesposizione che è tipica di Canon, e produce anche un bilanciamento del bianco molto neutro, molto corretto. Quindi diciamo che da questo punto di vista le fotocamere sono paritetiche. Ora, dov'è che cambia? Dov'è la differenza? La differenza è nella definizione, perché se entrambe le fotocamere producono RAW a 14 bit, entrambe, è vero che qualcuno dirà sì, ma in fondo la 5D Mark IV ha un processore più vecchio, il DGX6 Plus se non ricordo male, mentre l'R6 ha il DGX10, no? Insomma, diciamo, processore più moderno. All'atto pratico, ragazzi, la quantità anche di rumore, insomma, è veramente molto molto simile, insomma, non vedrete questa differenza, soprattutto se poi vi occupate di fotografia reale, quindi non stiamo parlando dell'ingrandimento al 200%. Quindi nonostante ci siano una distanza di età, diciamo, abbastanza significativa tra le due fotocamere, alla fine la qualità d'immagine è diversa, però è uguale. Però dicevo, è diversa invece la definizione, 20 milioni di pixel contro 30 milioni di pixel, che tra l'altro, Roberto, non so se sei d'accordo, per me 30 milioni di pixel sono esattamente proprio la definizione perfetta su un full frame, cioè nel senso che dai 30 ai 36 milioni di pixel è quello che sinceramente serve. Adesso si sta andando a definizioni molto più elevate. Onestamente io non ne sento questo bisogno. Ci possono essere categorie professionali che hanno bisogno di un'alta definizione. Francamente vorrei avere pixel più grandi, gamma dinamica migliore, resa cromatica migliore. Per me questi sono i parametri importanti. Comunque, diciamo ai nostri amici, Roberto, che entrambe le fotocamere di certo non vi deluderanno dal punto di vista della qualità d'immagine.
Allora, passiamo adesso a un altro argomento molto caldo e molto gettonato e molto sentito in questo caso, anche perché si confronta una reflex con una mirrorless, l'autofocus. Allora, sino a qualche tempo fa, non tanto tempo fa, il punto dolente delle mirrorless era proprio l'autofocus, che era estremamente acerbo. Poi, con tutti gli ultimi aggiornamenti, i sensori ibridi, quindi che gestiscono messa a fuoco, fase, contrasto, eccetera, eccetera, come sapete bene tutti, ormai le mirrorless hanno, sotto certi aspetti, almeno le più recenti, le più evolute, raggiunto e spesso superato l'autofocus come efficacia delle reflex. E parliamo di un signor autofocus, perché quello della 5D Mark IV è un signor autofocus, ha una sessantina di punti tutti a croce, 5 o 6 mi pare di questi a doppia croce, una sensibilità non elevatissima, ma è abituato a quelle che possono raggiungere le mirrorless, si parla di meno 3,5, vi faccio subito il paragone con l'R6 che ha meno 6. Diciamo che quello che manca a livello, diciamo forse non tanto pratico, ma a livello commerciale, certe anche tipi di foto con certi tipi di obiettivi, è il famoso ritrito conosciuto e sbandierato da tutte le case, riconoscimento viso e occhi. Chiaramente la 5D Mark IV non si può avvalere di questa particolarità tecnologica quando utilizzate il mirino ottico, ovviamente. Anche se la 90D ha implementato questa funzionalità, ma l'abbiamo provato, non è che funzioni poi tanto bene. Funziona in live view perché comunque nella 5D Mark IV è già implementata la tecnologia dual pixel, su cui si basa poi il sistema anche dell'R6, però con prestazioni che non sono buone rispetto poi pensando alla tecnologia live view delle altre case concorrenti reflex, ma non sono sicuramente al livello dell'R6, che come forse avete visto abbiamo testato, ha un autofocus che fa paura, nel senso è talmente efficace che ci ha ricordato tantissimo quella della top di gamma professionale, la Canon 1DX di Canon stessa. Quindi all'atto pratico, la copertura totale di quello che è poi il frame, perché è vero che sono 61 punti della 5D Mark IV, ma non coprono tutto il frame, cioè gli angoli non sono coperti. Qui sull'R6 abbiamo una copertura del 100%, quindi tutto il frame, tantissimi punti di messa a fuoco, un'efficacia quindi veramente incredibile che può essere utile a certe tipologie di fotografi, parlo di caccia fotografica, fotografia sportiva, per dare una spinta in più. Quindi sono comunque due signori autofocus, però alla fine quel punto in più, quel punticino in più, abbiamo dato un 9 all'R6 per non dare un 10, anche perché si può fare ancora di meglio, e un punticino in meno alla 5D Mark IV, un 8. Quindi due eccellenti autofocus, sicuramente vi soddisferanno al 100%, ma quello dell'R6 dà sicuramente un qualcosa in più.
Ok Roberto, vado a parlare invece delle funzioni e tecnologie delle fotocamere che non appartengono a quella nicchia di prodotti tipo l'Olympus, per intenderci, che fa delle funzioni uno dei punti di forza sul piano commerciale, fotocamere abbastanza essenziali ma comunque con delle funzioni ugualmente interessanti. Sicuramente la Canon merita un l'R6 merita un 8, mentre la 5D Mark IV gli abbiamo dato un 6, perché di fatto non c'è niente di particolare, insomma tanta sostanza ma poche funzioni, se vogliamo. Perché un 8 l'R6? Prima di tutto perché è stabilizzata, tra l'altro un stabilizzatore sul sensore molto efficace. Vi ricordo che potete andare a vedere la nostra recensione proprio sull'R6 e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, metto tra parentesi l'informazione. Stabilizzazione, dicevo, efficace sia lato foto che lato video. Canon dichiara 8 stop, ma anche fossero 5 è comunque tanta roba, tant'è che è una stabilizzazione poi sui 5 assi, quindi insomma molto valida. Inoltre ha una raffica maggiore, sono 12 fotogrammi al secondo contro i 7 fotogrammi al secondo per quanto riguarda la 5D Mark IV, ha un l'otturatore elettronico, quindi si ha la possibilità di scattare in totale silenzio senza particolari limitazioni, quindi utilizzando anche il mirino eccetera, mentre la 5D Mark IV questo non può farlo. È vero, puoi andare in live view, ma insomma in live view ovviamente non puoi utilizzare il mirino, è una limitazione. Poi tra l'altro in live view hai circa 4.3 4 scatti al secondo, insomma di fatto come raffica. Insomma L'R6 è una macchina che a nostro avviso ha delle funzioni, soprattutto la stabilizzazione, che rendono nettamente più pratica la fotocamera rispetto alla 5D Mark IV da questo punto di vista. Va detto che la 5D Mark IV ha il dual pixel RAW, insomma una funzione che ritroviamo anche nella Canon R5, insomma, e comunque in modalità live view anch'essa ha il riconoscimento del volto, anche se a nostro giudizio non è altrettanto efficace come quello dell'R6, che è davvero stratosferico, come Roberto hai detto tu poco fa.
Parliamo di versatilità. Allora, la versatilità si intende l'adattabilità del mezzo a diverse pratiche fotografiche, quindi se la macchina fotografica si può adattare alla fotografia sportiva, alla foto di paesaggio, allo still life, alla macrofotografia, insomma tutte le sfaccettature della nostra passione fotografica. Le due differenze principali delle macchine, proprio scremando il tutto, sono la velocità della R6, perché è una macchina che è velocissima, e la risoluzione della 5D Mark IV. Ecco, diciamo che la 5D Mark IV, con quel 50% in più di risoluzione, può avere un file più adatto, più gestibile a livello di paesaggistica, se voglio croppare, chiaramente avendo più megapixel posso croppare un po' di più, se voglio fare uno still life a una risoluzione un po' più alta, nella macrofotografia anche lì una risoluzione un po' più alta può aiutare, mentre l'R6 di contraltare è una macchina da guerra per quello che riguarda la fotografia sportiva, ma quel briciolo di megapixel in meno, per dire, ne avesse avuti 30 come la 5D Mark IV, sarebbe stata eccellente. Però questo 50% in meno può limitare appunto la versatilità in alcuni ambiti. Entrambe le macchine hanno meritato comunque un voto alto, si parla sempre comunque di un derby casalingo, non in termini assoluto raffrontando certo. Le macchine alle altre case costruttrici, ma abbiamo voluto dare quel punticino in più alla 5D Mark IV, perché comunque certo non ha una raffica velocissima, ma se la può cavicchiare anche nella fotografia pseudo sportiva, 7 fotogrammi al secondo poi non sono poca cosa, cioè anni fa si parlava solo delle super reflex 7 fotogrammi al secondo, e quei 50% in più di megapixel di risoluzione possono essere utili al professionista o anche all'amatore che ha certi compiti a livello fotografico, ripeto, still life, macrofotografia, paesaggio, che possono tornare utili. Un punticino di diversità, ma è dovuto solo a questo.
Roberto, invece io parlo della qualità costruttiva. Allora, l'R5, l'R6 e la 5D Mark IV sono due fotocamere ad uso oggettivamente professionale. Sicuramente sono entrambe fotocamere che molto amate anche nel mondo del fotomatore, ma comunque sono fotocamere utilizzate spesso in ambienti difficili, cioè in ambiente in condizioni climatiche difficili. Parlo di pioggia, polvere, freddo, eccetera, eccetera. Ora, tutte e due le fotocamere vengono dichiarate da Canon tropicalizzate, ma con quella tropicalizzazione che sapete Canon che ha sempre avuto purtroppo questa politica del è tropicalizzata, sì, forse, però non lo so, dipende da te. Cioè, è praticamente quella logica che tu dici, boh, io ci provo, speriamo che tiene botta. Poi all'atto pratico, io devo dire che ho avuto diversi 5D, l'ho sempre utilizzato in condizioni meteo veramente difficili, e non ha mai fatto nulla, insomma alla fine si è dimostrata sempre resistente. Certo, non è una tropicalizzazione al pari della 1D o di altre fotocamere, Pentax, Olympus, insomma sono due marche che hanno fatto della tropicalizzazione il punto di forza, però insomma sono fotocamere sicuramente robuste. Devo dire, Roberto, noi abbiamo provato, insomma ripeto, entrambe le fotocamere, la percezione qualitativa che ti dà l'R6, che ti dà la 5D Mark IV è profondamente diversa. Allora, e questo in qualche modo giustifica il voto 9 per la 5D Mark IV e 7 per la Canon R6. Tra l'altro la Canon R6, seppur tropicalizzata, la parte superiore, diciamo la calotta superiore, non è in lega di magnesio, la parte solo, diciamo il corpo macchina è lega di magnesio, ma la parte superiore è una sorta di policarbonato resina, insomma sicuramente molto resistente, non lo mettiamo in dubbio, ma comunque su una macchina di questo livello economico, perché a prescindere che per Canon l'R6 non è l'ammiraglia mirrorless, a me non me ne frega nulla, i 2600 euro sono sempre 2600 euro, non sono pochi, quindi sinceramente, e tra l'altro l'R6 per come la vediamo noi ragazzi è un prodotto che si presta benissimo anche a un uso professionale tipo matrimoniale, dove 20 milioni di pixel vanno più che bene come definizione, macchina scattante, anche non particolarmente grande, insomma grande è giusto. E tra l'altro, adesso a parte le battute, a noi dà anche un po' fastidio che i costruttori non dichiarano il coefficiente di tropicalizzazione, cioè una scala ben precisa. Francamente, costruttori, visto che insomma comunque ci chiedete parecchi soldini per le vostre attrezzature, beh, almeno abbiate l'onestà e la correttezza di dichiararlo. Qualcuno lo fa, ma lo fa all'ultima pagina del manuale, che nessuno ovviamente vede. C'è una postilla che ti dice: guarda che in condizione di umidità eccetera eccetera la macchina praticamente noi non rispondiamo più. Sappiate, io ci ho fatto una riflessione fotografica su questo, che ciò che è scritto sul manuale è quello che fa testo dal punto di vista legale, per cui anche se ti dicono che la macchina è tropicalizzata, se vi interessa un prodotto andate a scaricarvi il manuale, vedete cosa c'è scritto, perché è quello che fa fede dal punto di vista della garanzia. Chiudo parentesi. Quindi il voto perché? Perché su un prodotto, parlo dell'R6, di 2600 euro, avere la calotta in policarbonato barra resina, che sarà pure resistente, ma almeno metterci un lega di magnesio, secondo me ci sembrava più corretto, francamente ci fa storcere il naso. Ripeto, sicuramente l'R6 è una macchina costruita bene, l'abbiamo testata, ne abbiamo parlato molto bene, è una macchina fatta bene, però onestamente quando si prende in mano la 5D Mark IV, si prende in mano l'R6, la differenza proprio di sensazione di premium è palpabile. La 5D Mark IV sembra costruita meglio come materiali, come sensazione, e sembra decisamente più robusta.
Altro argomento scottante, specialmente per quello che riguarda le mirrorless, è l'autonomia della batteria. Ormai io e Damiano ci siamo stancati di dirlo, ci continuiamo a chiedere, e chiaramente i costruttori, cioè non gliene frega niente di quello che diciamo noi, di dare delle batterie con più autonomia sulle mirrorless, perché le mirrorless sono delle divoratrici di batteria. Cioè, l'LCD forse non consuma un botto, ma il mirino elettronico con le sue altissime risoluzioni, ormai sono arrivati a 9 milioni di pixel, è un forno, quindi la batteria cala di brutto. E comunque perseverano e continuano, tranne Mamma Sony e Fuji gli ultimi modelli XT4, eccetera, con delle batterie, anche Olympus, sì, giusto Damiano, batterie che diano almeno quel migliaio di scatti e alle volte anche di più di autonomia. Qui mi è andato un 6 di incoraggiamento all'R6, perché parliamo di 500 scatti dichiarati con lo standard chip, eccetera, eccetera. L'atto pratico abbiamo visto che se ne fanno di più, però ci vuole attenzione, spengo la macchina quando non la uso, insomma, quell'attenzione che in fin dei conti non è che deve essere una cosa obbligatoria per l'amatore, ecco più per il professionista. La 5D Mark IV ha quell'autonomia non certo eccelsa per una reflex, perché comunque è una macchina che ha tante funzioni, quindi l'assorbimento di corrente è elevato, probabilmente anche il processore, che è un 6 Plus, non è di ultima generazione, come sapete bene i processori, oltre a aumentare la velocità, i più recenti hanno anche il pregio di assorbire meno corrente, quindi hanno questo bilancio estremamente positivo. Faccio un esempio: l'M1 installato sugli ultimi Apple va come un treno e non consuma niente, non scalda niente. Comunque questo fattore non permette di avere un'autonomia elevatissima, parliamo di circa 1000-1200 scatti, comunque sicuramente sufficiente per una mezza giornata di lavoro a livello professionale e una giornata o due intera a livello amatoriale. Quindi alla fine abbiamo dato un 9 alla 5 di Mark IV, perché la classica reflex con una buona autonomia è proprio un 6 di incoraggiamento, perché non vogliamo essere troppo severi all'R6, ma mi auguro che i costruttori cominciano a prendere in seria considerazione non solo l'aumento dei megapixel, ma l'aumento dell'autonomia delle batterie.
Io invece, Roberto, parlo delle connessioni che sono, diciamo, buone su entrambe le macchine, ma vedete il voto: 8 a R6, 6 a 5D Mark IV. Allora, vi dico subito perché 6 al 5D Mark IV. Sostanzialmente ha un po' tutte le connessioni che servono, tranne l'USB-C, che ormai è un requisito che, insomma, è importante anche per l'alimentazione della fotocamera. Ha un po' tutto, però intanto ha una scheda, un SD a UHS-1, mentre l'R6 ha un UHS-2. Poi c'è da dire che l'R6 ha l'USB-C a 3.2, quindi particolarmente veloce, cosa che non ha, ripeto, la Canon 5D Mark IV. Ha un USB 3.0, veloce, ma insomma non sufficientemente veloce come l'R6. E poi l'R6 ha anche il discorso Bluetooth, che è importante, cosa che non ha invece la Canon, che ha solamente la funzione wireless. È vero che il Bluetooth serve soprattutto per risparmiare energia, e la Canon ha un'autonomia, diciamo, di batteria decisamente maggiore. Comunque ci sembrava corretto dare la sufficienza a Canon, perché alla fine c'è, diciamo, quello che ci deve essere, ma niente di più. E invece un R6 ha un 8 all'R6, perché effettivamente ha tutto quello che, insomma, su una fotocamera ormai moderna ci deve essere. L'unica nota negativa è l'HDMI di tipo C sulla Canon R6, quindi un pochino piccolo, che ha fatto sempre storcere il naso, giustamente, ai videomaker, perché è un po' scomodo, c'è il rischio che si stacchi, eccetera, eccetera. Questo, insomma, è l'unico aspetto negativo sulla Canon R6.
Parliamo di ergonomia, cioè, vale a dire come si imbraccia bene la macchina, come si gestiscono i pulsanti, e alla fine quanto è stancante per un lungo utilizzo. Abbiamo detto finora che queste macchine sono molto adatte, la 5D Mark IV poi è adattissima a un utilizzo anche professionale, e il professionista, ci si riempie la bocca con questa parola, pretende un mezzo, cioè non è che lo tiene in mano mezz'ora, lui ci lavora ore e ore, giornate, settimane intere, quindi un mezzo che non sia stancante, che sia facilmente manovrabile, controllabile, senza dover sollevare la macchina per vedere dove si mettono le dita. Deve essere veramente un tutt'uno. Apro una parentesi, è anche per questo che i professionisti, a differenza degli amatori, non continuano a cambiare macchine tutti gli anni o ogni sei mesi, perché una volta che il professionista ha imparato il mezzo, lo utilizza a occhi chiusi e si guarda bene di cambiare questo mezzo. Può fare uno switch da una 5D Mark II a una 5D Mark IV, dove l'ergonomia è praticamente la stessa, ma si guarda bene di cambiare mezzo ogni anno, per dover ricominciare a riapprendere le funzionalità, i menu, eccetera, eccetera, della nuova macchina. A livello di ergonomia, la 5D Mark IV abbiamo dato un 8, perché non raggiunge la perfezione, ma è costruita, è fatta molto bene. Diciamo che i pulsanti cadono sul posto giusto, non ci si mette tanto tempo a impararla, ha tutti i tasti che servono, ha un comodissimo display superiore, a me piace tanto, dove posso vedere al volo le impostazioni principali della macchina, è la macchina che si manovra molto bene, bella cicciotta, non c'è problema di spazio per i vari controlli. L'R6, devo dire, come ho detto nell'articolo che abbiamo pubblicato, mi piace perché è tornata l'ergonomia simile 5D, che con la R aveva perso per strada, con quella touchpad, con quel track, come cavolo si chiama, che veramente è stato, scusate la parola, un mezzo aborto. Difatti, per fortuna Canon l'ha mollato. Adesso è tornato al classico joystick, al rotellone, quindi in ergonomia tipica Canon. Però, c'è un però, è talmente compatta, talmente piccola, che i tasti sono un po' troppo ravvicinati. Quindi è vero che ci sono, però un professionista oppure un amatore evoluto pretende una certa distanza fra i tasti e un riconoscimento tattile, no? Quando si lavora velocemente non si ha tempo, come dicevo prima, di star lì a guardare dove metti le dita. Cioè, devo lavorare a occhi chiusi, nel senso, no, un occhio almeno nel mirino aperto, però avere la possibilità di avere tutti i controlli comodi sotto mano. Abbiamo notato anche la posizione del joystick, probabilmente costretta dall'ergonomia, dalla volumetria della macchina, un po' altina, un po' scomoda. Sono qui squiglie, però utilizzandolo per tante ore, alla fine può stancare. Cioè, se voi fate un movimento, diciamo, un po' contorto della mano, a lungo andare può affaticare, quindi si è meno pronti, meno sul pezzo. Quindi la differenza di un punticino è proprio dovuta stavolta alla compattezza dell'R6, che ha costretto gli ingegneri a dare una conformazione dei pulsanti e una distanza fra di loro un po' costretta. Ottima macchina comunque anche quella a livello ergonomico.
Allora Roberto, io parlo invece del discorso video. Allora faccio una premessa veloce. Per Canon, sia la 5D Mark IV che la Canon R6 non sono prodotti specifici per fare video. È evidente da parte di Canon, ma se vogliamo anche da parte di Sony e di Panasonic, insomma i tre big nel mondo video, che le fotocamere destinate al video, destinate al mondo fotografico, seguono due linee parallele. Poi ci sono degli ibridi che in qualche modo uniscono l'uno e l'altro, perché ci sono effettivamente professionisti che hanno un'esigenza ibrida sia fotografica che video, però i prodotti specifici per il video ha una linea, Canon ha una linea dedicata, la stessa cosa per quanto riguarda la fotografia. Quindi l'R6 e la 5D Mark IV non sono prodotti dedicati al mondo video e lo si vedono un po' dalle specifiche. I voti delle due fotocamere sono abbastanza impetuosi, il voto per la 5D Mark IV è piuttosto impetuoso perché parliamo di 5 come voto che abbiamo dato e 7 per l'R6. Allora, l'R6 teoricamente potrebbe avere anche un 8 perché diciamo che non gli manca quasi nulla, ha un 4K a 60p, un'uscita a 10 bit, 422, uno slow motion a 120, insomma ha diverse caratteristiche che fanno della R6 un prodotto interessante per videomaker, non parlo di altissima fascia, insomma un videomaker che comunque insomma ne fa un uso piuttosto intenso. Purtroppo l'R6 come l'R5, anche se l'R6 è un pochino meno, ha il problema un po' del surriscaldamento. È vero che Canon dice che su tutte le modalità, insomma lo standard qualitativo video arriva fino a 30 minuti, ma poi sono stati fatti tantissimi test, insomma si è dimostrato che comunque un po' di tendenza al surriscaldamento c'è. D'altro canto il corpo macchina non è ottimizzato per il video. Se voi guardate anche la recente Sony che verrà presentata fra poco, l'FX3, insomma si vede che rispetto alla stessa dimensione di fatto della Sony A7C, ma il corpo macchina è costruito in maniera ben diversa, di metallo, con possibilità di dissipazione del calore. Quindi ragazzi, c'è un corpo macchina per il video, ha necessità specifiche. La Canon 5D Mark IV prende un 5 perché purtroppo è vero che ha anch'essa insomma un 4K, anche se non arriva a 60p, arriva a 30p, però il fattore di crop è francamente imbarazzante, 1.74, cioè quindi di fatto è quasi un 2x, cioè se tu hai un 24 mm c'hai un 50 mm poi reale di angolo di campo. Quindi è sinceramente su questa fascia di prodotto è un risultato veramente imbarazzante, tanto più che è vero che la 5D Mark IV non è un prodotto recentissimo, ma non è neanche un prodotto preistorico, un prodotto ancora assolutamente competitivo, tant'è che è listino e già all'epoca c'erano tranquillamente fotocamere che facevano il 4K a 30p o addirittura 60p senza crop. E comunque è un limite veramente importante, quindi di fatto ragazzi la 5D Mark IV è una fotocamera che va in Full HD. Anche lo slow motion non è particolarmente performante, tra l'altro in HD esce a 8 bit, insomma sinceramente è una fotocamera che dal punto di vista video è stata fortemente castrata, ed è un peccato perché sono modelli che comunque anche vista la dimensione si prestavano abbastanza bene ad essere utilizzate anche in ambito video, tanto più che Canon ha esordito in ambito video per quanto riguarda il mondo delle fotocamere proprio con la serie 5 5D Mark II per l'esattezza. Insomma, R6 voto 7, meritato, che poteva essere sicuramente di più se insomma il corpo fosse stato ottimizzato veramente per il discorso video, voto 5 per la Canon 5D Mark IV che seppur ha il dual pixel F che funziona molto bene come autofocus modalità video, ma insomma è un 4K veramente quasi inutilizzabile, insomma un po' di emergenza, mentre per l'R6 il 4K è assolutamente utilizzabile se non dovete fare insomma riprese particolarmente lunghe come durata.
Parliamo adesso di sistema fotografico e vi direte: sistema fotografico, cioè sono due Canon e il sistema è lo stesso? No, cioè il confronto, ripeto, stiamo facendo un confronto fra due macchine che fanno parte della stessa azienda, che sono costruite dalla stessa azienda, ma con due concetti opposti, reflex e mirrorless. Quindi qui si parla di obiettivi dedicati con innesto F per le reflex e innesto RF per le mirrorless, perché è vero che sulla R6 io posso montare le ottiche EF con l'adattatore che viene dato di serie, o ci sono anche tre tipi di adattatori, quindi si può spaziare un po' anche come scelta. Fatto sta che sappiamo bene che quando uno poi sposa un tipo di tecnologia, in questo caso la mirrorless R6, man mano andrà a dotare la macchina degli obiettivi dedicati che prestazionalmente e anche specialmente a livello autofocus hanno una costanza di risultati e anche un'ottimizzazione chiaramente più efficace rispetto ai pur validi, perché sappiamo bene che ci sono tanti fotografi che su una Canon R o CLR5 utilizzano i cannoni bianchi della serie Canon, che sono comunque eccellenti con l'adattatore, però sicuramente obiettivi dedicati hanno prestazioni più elevate, più adeguate per l'R6. Quindi alla fine la differenza è sicuramente alla Canon 5D Mark IV non possiamo dare un altro che 10, perché c'è tutto. Cioè, sinceramente, sono sia Canon che, faccio un piccolo parentesi, Nikon, a livello di sistema fotografico, di obiettivi, di accessori, c'è tutto, quindi sono anni che costruiscono e quindi qualsiasi ottica di cui noi abbiamo bisogno per fare la nostra pratica, per anche lavori professionali, qualsiasi tipo, con il Nesto EFE possiamo scegliere. Sulla R6, a parte che le ottiche sono molto 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 minori come quantità rispetto alle ottiche per reflex, ma prima di tutto abbiamo notato che sono più care, nel senso che se noi confrontiamo focali equivalenti nel mondo RF e nel mondo EF, quelle RF sono più care, sì. E questo non l'abbiamo capito sinceramente, anche perché si parla di boinetta più grande, quindi facilità di progettazione eccetera, tutte belle parole, però alla fine io se faccio un corredo RF io mi sveno, detta brevemente, se faccio un corredo EF mi sveno meno che vado a prendere i Super Ten. E poi oltretutto io sulla EF posso trovare ottiche alternative, obiettivi alternativi, e anche posso andare a pescare a pienissime mani nel mondo dell'usato, cosa che adesso non capita, per adesso, fra qualche anno sicuramente sì, sulla Canon R6. Quindi 10 meritatissimo, non potevamo dar di meno, anche un 10 lode alla 5D Mark IV, sì. Ma un 7 di incoraggiamento, perché comunque Canon sta cominciando a produrre ottiche, obiettivi, con il Nesto RF, però la differenza è molto evidente rispetto alle F, quindi un 7 proprio per incoraggiamento anche lì, un discreto.
Allora, tra l'altro aggiungo, Roberto, una cosa. L'esempio della Sony A1 in qualche modo fa docetta, no? Come si suol dire, perché la A1 per sfruttare al 100% le potenzialità dell'autofocus e della raffica necessita solo delle ottiche G-Master, e tra l'altro c'è un elenco proprio di ottiche che sono compatibili. Questo ci fa capire, ragazzi, che la tecnologia di autofocus innestata nelle ottiche può essere un collo di bottiglia, può essere un limite, per cui qualcuno dice: vabbè, ma io mi compro l'R6 o l'R5, utilizzo le ottiche sono per Canon Reflex, sì, arriverà un punto però che poi dovrete fare lo switch, mettetevi l'anima in pace, e questo purtroppo è un po' inevitabile, soprattutto perché le tecnologie saranno talmente performanti che alla fine, insomma, ripeto, l'ottica del passato non sarà più adatta a quel tipo di standard. Allora, Roberto, io parlo invece del rapporto qualità-prezzo, quindi andiamo a stringere prima di tirare le conclusioni definitive. In sostanza, voto che è alla pari, 7 per R6 e 7 per 5D Mark IV, perché non abbiamo dato un voto più alto. Allora, sono due fotocamere performanti in termini di autofocus, ottima qualità d'immagine, gamma dinamica ISO, sistema tutto sommato abbondante e abbastanza completo, iper completo per quanto riguarda il sistema reflex, quindi in teoria, insomma, il voto dovrebbe essere più alto. Non è così, abbiamo dato un 7 perché comunque il prezzo rimane abbastanza importante per l'R6, comunque parliamo di 2.600 euro, per la 5D Mark IV di 2.650, sono intorno ai 2.600, quindi sono praticamente alla pari, è un prezzo un po' importante, soprattutto perché la 5D Mark IV ormai comincia ad avere qualche annetto sulle spalle e la tecnologia è un po' andata avanti e tra l'altro è fortemente limitata in ambito video. L'R6 invece è una fotocamera moderna, molto performante, ma che, vedete, insomma, Canon ha fatto delle scelte anche di progettazione, mirino, tropicalizzazione, non a livello magari della concorrenza, e perché a quel prezzo nel mondo Sony, ad esempio, ci sono prodotti a nostro giudizio più performanti. Quindi facendo un po' una panoramica a 360 gradi su quello che offre un po' il mercato del fotografico, Reflex e Mirrorless, ci è sembrato di non, ci è sembrato giusto di non spingere troppo con il voto, che comunque rimane insomma un voto piuttosto dignitoso, 7 e 7. Roberto, a questo punto direi di tirare le somme, di far vedere ai nostri amici insomma alla fine chi è il vincitore di questa sfida in casa Canon. Allora, ecco qui il risultato, 100 per Canon 5D Mark IV e 95 punti per la Canon R6. Allora, come sempre, ci sarà qualcuno che è d'accordo, qualcuno che non è d'accordo. La nostra è stata un'analisi puramente analitica, diciamo matematica, sulle caratteristiche, sugli aspetti, insomma, sulle variabili che noi riteniamo fondamentali nella scelta di una fotocamera piuttosto che l'altra. Diciamo che Canon, ovviamente, 5D Mark IV ha vinto perché intanto per il sistema, un 10, insomma, è tantissima roba. Insomma, è una fotocamera che ha degli aspetti, diciamo, vincenti. Quali sono i punti di forza di questa fotocamera? Poi Roberto magari ci dici quelle dell'R6. Allora, per quanto riguarda la 5D Mark IV, intanto è un prodotto veramente ottimo, cioè appena lo prendi in mano, cominci a utilizzarlo, ti rendi conto che è veramente un cavallo da lavoro, cioè è una macchina che ti segue, se tu ci sei lei c'è, cioè sempre pronta, reattiva, veloce, l'accensione è velocissima, è menu velocissimo, insomma è proprio il classico stile Canon di macchina da lavoro. Io e Roberto l'abbiamo utilizzata per tantissimo tempo, i prodotti Canon, e proprio ti dà quella sensazione veramente piacevole. L'ergonomia è migliore perché comunque è un po' più grande e quindi i tasti sono distanziati proprio alla perfezione, è proprio una fotocamera veramente piacevole da utilizzare, con una grande qualità d'immagine, una buona, ottima qualità costruttiva, un sistema fotografico enorme, dicevo, e perfetto per alcuni, praticamente per tutti i generi fotografici, ad eccezione di quei generi in cui serve o la iperraffica oppure serve la super definizione, ma è una fotocamera veramente tanto tanto versatile, e non a caso ancora oggi praticamente tutti i concorsi mondiali, sia paesaggistici, giornalistici, eccetera eccetera, la vediamo sempre tra le macchine più utilizzate, che ricevono più premi. Roberto, che ci dici invece dell'R6?
Allora, l'R6, la prima cosa più evidente, ed è il suo fiore all'occhiello, è un super autofocus, un'efficacia veramente incredibile, una costanza di risultati, una precisione che ci ha lasciato un po' basiti, nonostante abbiamo provato tantissime macchine e tantissime Sony, che come sapete il reparto autofocus di Sony è sicuramente il migliore, ma adesso è affiancato come qualità e alle volte anche superato da queste ultime mirrorless della Canon, l'R6 e l'R5. Una qualità di immagine, certo, i 20 milioni di pixel non sono tantissimi, però adeguata a tantissime tipologie di lavoro, che possono essere la fotografia matrimoniale, la fotografia d'azione, super autofocus, 20 milioni di pixel, certo, non posso croppare tanto, però una precisione tale dell'autofocus che non dovrò croppare tanto, perché il soggetto una volta agganciato non me lo molla più sicuramente. Fotografia di famiglia e viaggio, perché comunque, ripeto, con 20 milioni di pixel potete fare sicuramente delle stampe importanti, anche con 16 milioni, quindi una qualità di immagine come risoluzione buona e comunque molto, molto più elevata rispetto a quello che ci è abituata Canon, a livello di gamma dinamica, recupero ombre, tenute sulle alte luci, un sensore che ha fatto un discreto step e un buonissimo step evolutivo. Sì. Fatto sta che ci fa pensare, come si dice in rete, in effetti, che sia lo stesso sensore montato sull'ammiraglia 1 di X-Mark II. Quindi è un signor sensore, ovviamente, se l'ha montato sull'ammiraglia, proprio a livello di gestione di file. La stabilizzazione è eccellente, magari non si arriverà a 8 stop di guadagno, però 5 o 6 su una full frame sono tanta roba e può essere utili per, cioè non sono costretto, sono all'interno di San Pietro, non ho tempo e non posso montare il cavalletto, la stabilizzazione, come sapete bene, può essere utile, occhio comunque sempre ai tempi di scatto quando fotografate persone, perché se mettete la stabilizzazione e scattate un 15°, voi vedete passare un fantasma, non una persona, quindi ricordate questa, vabbè, piccola parentesi. Nvidia 4K 60p con un piccolissimo crop di 1.07, è vero che surriscalda, però se non dovete fare film, riprese lunghissime, è sufficiente che fate 5 minuti di ripresa e la spegnete, lasciate riposare un po' la macchina, è vero un 4K 60p o 30p, un Full HD a 110 fotogrammi al secondo per un bello slow motion può essere comodo. E poi il family feeling, comunque, ve l'ho detto, quando abbiamo imbracciato l'R5 e l'R6 ci siamo trovati un po' a casa da vecchi canonisti e sì. Questa è una cosa molto positiva per chi, bene o male, volente o nolente, sarà, diciamo, tra virgolette, costretto a passare dalla reflex alla mirrorless e si troverà con la stessa più o meno familiarità a livello di comandi, quindi questa è una cosa secondo me da tener conto.
Allora, 5D Mark IV, perché ho scelto 5D Mark IV, Roberto? Allora, faccio una premessa veloce, a me il discorso video non mi interessa minimamente, è chiaro, se mi interessasse il discorso video l'avrei scartata subito, avrei scelto l'R6, che seppur non è l'ideale anche l'R6, ma comunque molto meglio. A me interessa la parte fotografica, io ho utilizzato entrambe le fotocamere, abbiamo recensito l'R6, fotocamera 5D Mark IV che, devo dirti la verità, utilizzandola mi ha convinto di più. Il feeling è stato, siccome questa non è una scelta squisitamente razionale, la parte razionale l'abbiamo già spiegata con i voti, è una scelta più così di feeling, e proprio utilizzando le 5D Mark IV mi ha dato proprio l'idea di un cavallo da lavoro, insomma una macchina che lei c'è, è lì, lavora, è pragmatica, funzionale, essenziale. A differenza tua, io amo l'essenzialità, per me la 5D Mark IV ha fin troppo da offrire. A me interessa proprio la parte basica, l'importante è che abbia un ottimo sensore, un ottimo autofocus, un'ottima ergonomia. E poi non è ultimo, oggi come oggi, se uno vuole magari risparmiare un po' di soldi, c'è da dire che nel mondo reflex puoi veramente fare degli affari pazzeschi, perché ti compri la 5D Mark IV, poi ci metti l'ottica, non so, anche Sigma volendo, oppure va nel mercato dell'usato e spendi un terzo di quanto spenderesti utilizzando, acquistando, insomma, diciamo, il sistema mirrorless Canon. Per cui per me rimane, insomma, un aspetto positivo. E poi ti dico, se fosse stata l'R5, probabilmente aver preso l'R5 non per la definizione, ma perché il mirino è un signor mirino, quello dell'R5. Quello dell'R6, secondo me, rispetto alla 5D Mark IV, non regge il confronto, perché insomma il mirino ottico è sempre il mirino ottico, e solo un ottimo mirino elettronico può in qualche modo darti quel piacere, quella gioia di comporre, di visualizzare la foto, che secondo me rimane comunque un aspetto molto importante. Quindi per me è stata una scelta più, come dire, di pancia e basata un po' più sul pragmatismo, ecco, questa è un po' la motivazione. Vabbè ragazzi, voi quale scegliereste a sto punto? Noi abbiamo detto cosa prenderemo, cosa acquisteremo noi, e vediamo loro, Roberto, cosa ci raccontano. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao.
Ciao.
Mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto. Ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul blog promirrorless.it e su YouTube e Facebook promirrorless. Ti ricordo anche il mio corso online, dallo scatto alla stampa fine art, che puoi scoprire visitando il blog promirrorless.it alla pagina corsi. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!